Santo.
Dal Vangelo secondo San Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli, per mezzo dei suoi discepoli, «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro?» Gesù rispose, «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli stoppi camminano, i leprosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano. Ai poveri è predicata la buona novella. È beato con lui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti e stanno nei palazzi dei re. Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati da donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il significato quindi di questa gioia e di questi paramenti rosa, perché non è che il sacerdote si vesta di un colore piuttosto che di un altro tanto per cambiare il colore, no, questi paramenti se sono verdi hanno significato, se sono rossi hanno significato, se sono bianchi hanno significato, se sono viola e se sono rosa hanno significato. Il significato della gioia quindi è questo colore rosaceo. Gioia per che cosa? Allora, purtroppo questi segni esteriori, che dovrebbero aiutarci in quello che sono, in quello che è il nostro progresso spirituale, nella nostra interiorità, passano inosservati. Quindi diventano solo una tradizione, diventano solo... la gente magari neanche lo sa, perché sa che vede che il sacerdote oggi è vestito così, e dice vabbè, si vede che oggi doveva vestire così. Ma il significato di questi segni è molto profondo. La gioia di che cosa? La gioia di prepararsi all'incontro con il Signore Gesù che è venuto nel mondo per salvarci. Quindi noi dovremmo gioire per questo. Dovremmo gioire perché? Perché noi purtroppo viviamo in una condizione di schiavitù e siamo proprio attanagliati da questa schiavitù, siamo attanagliati da queste catene che il maligno attraverso il mondo, perché il mondo ci insegna la parola di Dio, giace sotto il potere del maligno, quindi il maligno attraverso il mondo che cosa fa? Ci tiene legati, ci tiene prigionieri, ci vincola. La nostra vita spesso è condizionata da quello che ci circonda. Ma quando noi accettiamo la salvezza e viviamo nella libertà di Cristo Gesù, nella libertà del Signore Gesù, noi veniamo liberati da questi vincoli. Veniamo liberati soprattutto da una mentalità che si lascia influenzare dal mondo. Quindi quella pace che noi cerchiamo cercando di far andare bene le cose, ci accorgiamo che in realtà non ci verrà mai data fino a quando noi non accetteremo la vera liberazione che è venuta a portare il Signore Gesù. E l'è venuta a portare ad ogni uomo, ad ognuno di noi. Quindi ognuno di noi deve aprirsi ad accettare questa salvezza, questa liberazione. Perché la salvezza del Signore Gesù è data a tutti gli uomini, ma è personale, è rivolta a ciascuno di noi, ad ognuno di noi singolarmente. Infatti anche la prima lettura parla di questa gioia, di questo doversi rallegrare. Ci dice il profeta Isaia: si rallegrino il deserto e la terra arida. Ecco, il profeta Isaia non si riferisce al deserto come luogo e alla terra arida come terra, no? Qui il profeta Isaia si riferisce che cosa? Alle anime che sono come il deserto, alle anime che sono come la terra arida. Perché? Perché uno dei segni della grazia è proprio l'acqua, difatti mica per caso si usa l'acqua per il battesimo. Allora il Signore che cosa viene a fare? Viene a innaffiare il nostro deserto e la terra arida con la sua acqua. Ecco, quindi se noi siamo nell'aridità, se noi ci sentiamo nel deserto, sappiamo che il Signore viene appunto a portarci la vita, perché il deserto è un luogo dove non può esserci vita. Ma la parola di Dio ci dice che il Signore Gesù, anche se noi eravamo senza vita, cosa vuol dire non avere la vita? Non avere il senso della vita, non avere la pace, non avere la gioia, non avere un equilibrio, non avere un orientamento. Ecco, tutte queste cose il Signore è venuto a portarci, e questa è l'acqua che Lui è venuto a portarci. È venuto a donarci se stesso, affinché noi potessimo trovare il senso della nostra vita, capire il senso della vita, essere cristiani. Perché purtroppo noi siamo concentrati sempre solo sulle cose che passano, mai sulle cose eterne. Non pensiamo mai alle cose eterne. Noi pensiamo sempre alle cose che passano, ci preoccupiamo dei soldi, ci preoccupiamo dei debiti, non è che queste cose non bisogna affrontare, purtroppo fanno parte della vita. Però tutte queste cose facilmente, e aggiungerei molto facilmente, ci tolgono la pace. Tutte quelle cose che nella nostra vita sono state difficili, tante volte anche i rapporti con la famiglia, tante volte le delusioni da parte di persone, di amiche, di persone che consideravamo amiche, e tutte queste cose cosa ci fanno? Ci portano a vivere come nel deserto. Ci fanno chiudere in noi stessi. E il Signore Gesù invece ci dice: no, non chiudetevi, apritevi all'amore, all'amore verso il prossimo, all'amore verso voi stessi. Ma questo può avvenire quando? Quando ci lasciamo all'inizio, almeno sfiorare dall'amore di Dio. E Gesù è venuto a portarci questo amore, ce l'ha dimostrato donandoci la sua vita, donandoci la sua vita. Quando noi contempleremo Natale il bambino Gesù, e lo contempleremo attraverso il presepe, attraverso l'immagine del bambino Gesù. Non dobbiamo dimenticarci che quel bambino è venuto nel mondo per offrire la sua vita sulla croce. Il Natale ci deve fare ricordare anche il senso della venuta di Gesù. Il senso della venuta di Gesù nel mondo era predicare la buona novella, offrire la sua vita in sacrificio per tutti e risorgere dai morti per ridarci la vita. Questo è il senso anche di come prepararsi al Natale, all'incontro con Gesù. Incontrare Gesù vuol dire anche capire perché Gesù è venuto, perché cosa è venuto, capire chi è Gesù. Perché molti di noi, anche se siamo cristiani, non abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo quella rivelazione che ci fa comprendere chi è Gesù. Rivelare cosa vuol dire? Togliere un velo. Noi abbiamo il velo del non esserci aperti all'amore di Dio. Quando noi ci apriremo all'amore di Dio, ci lasceremo sfiorare dall'amore di Dio, comprenderemo il mistero della salvezza, il mistero dell'incarnazione. Noi ci stiamo preparando a contemplare il mistero dell'incarnazione. L'incarnazione che cos'è? È Dio che si fa uomo, Dio che si fa carne come noi. La nascita di Gesù nella carne, noi celebriamo, perché Gesù è eterno, è sempre stato nella Trinità. Quindi noi celebriamo il mistero di Dio che è venuto nel mondo e si è fatto uomo. Quindi non è un Dio che non ci capisce come a volte noi possiamo pensare. Gesù ha passato tutto quello che abbiamo passato noi. Anzi, direi anche di più. Pensiamo a Gesù come colui che camminava per le strade della Galilea e non solo annunciava il Vangelo del Regno, ma mostrava un grande amore, una grande compassione per gli ammalati, per i poveri. Diciamo che erano le persone verso le quali lui aveva maggiore attenzione. Ma nonostante questo, Gesù era rifiutato, rinnegato, fino al punto da essere condannato come un malfattore. Quindi non sentiamo Gesù distante da noi, ma piuttosto sentiamolo per quello che egli veramente è, ma sentiamolo come colui che è veramente vicino a noi, che ha sofferto l'ingratitudine degli uomini, ha dovuto subire l'odio, un odio feroce da parte degli uomini. E tutte queste cose devono aiutarci veramente a cambiare, devono aiutarci veramente ad aprirci per non vivere più in questa schiavitù dove siamo incapaci di amare, dove siamo sospettosi, dove c'è sempre un dubbio, dove c'è sempre un'incertezza. No, noi con queste cose non ci appartengono. Noi, se siamo veramente cristiani, non possiamo vivere così. Non possiamo vivere il nostro essere cristiani in modo superficiale. Dobbiamo vivere il nostro essere cristiani in questa gioia che oggi celebriamo in questa terza domenica di Avvento. Allora, si rallegri nel deserto e la terra arida, e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. No, scusate, dice, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Chi sono questi essi? Siamo noi, il popolo di Dio. Il profeta Isaia ci aveva profetizzato già la manifestazione del Signore. Ecco, a volte noi, proprio per la mancanza di quella esperienza con il Signore, non siamo capaci di fare ragionamenti tanto profondi. Ci limitiamo a fare ragionamenti che hanno tutta l'apparenza di un ragionamento giusto, perché delle volte diciamo: ma il Signore dov'è poi in fondo? Ma il problema è, la domanda è giusta, ma non dobbiamo farla al Signore, dobbiamo farla noi stessi. Dov'è il Signore? Chiediamocelo nel modo giusto, però. No, quando abbiamo qualche problema, diciamo: ma il Signore dov'è? Io ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, ma il Signore dov'è? È giusto chiederselo, ma chiediamolo a noi: dov'è il Signore nella mia vita? Dov'è il Signore nella mia vita? Perché io non riesco a trovare la pace? Perché non riesco a trovare la soluzione? Proprio perché quella domanda che si rivolge al Signore non la rivolgiamo a noi. Se noi avessimo il coraggio di rivolgere a noi stessi questa domanda, dire dov'è il Signore, ma dov'è nella mia vita però, dov'è nel mio cuore, allora ecco che ci sarebbe la risposta. Certo che il deserto rimane deserto, la terra arida rimane terra arida e non può trasformarsi in una steppa che fiorisce, perché quell'acqua che dà vita al deserto ce la può dare solo il Signore, non solo le nostre aspettative. Perché cosa facciamo? Diamo la colpa al Signore quando le nostre aspettative non vengono soddisfatte. Ma questo è un modo sbagliatissimo. Prima bisogna mettere il Signore al posto che gli spetta. E allora poi noi cominceremo a vedere la sua grazia operare nella nostra vita. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temere. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora intanto dobbiamo capire la vendetta verso chi è. Noi pensiamo verso le persone cattive, vero? Ci viene in mente quello? Non è così. Questa vendetta del Signore nei confronti di colui che ci ha tolto la grazia, che è il maligno. La venuta del Signore è vendetta per colui che ci ha fatti perdere la grazia, e invece è salvezza per coloro che l'hanno perduta. Il Signore viene per tutti. Il Signore viene per tutti. Quindi davanti al Signore non esiste chi è buono e chi è cattivo. Davanti a Dio esistono i suoi figli che lui vuole salvare. Poi per chiunque, per chi è più buono, per chi è meno buono, c'è la possibilità di intraprendere la strada della salvezza, che cambia comunque la vita degli uomini. Perché non è che, abbiamo detto altre volte, essere buoni significa tutto e significa niente. Il Signore non ha bisogno di persone buone, il Signore ha bisogno di persone sante. Il Signore non ha bisogno dei nostri buonismi. Il Signore non ha bisogno di persone solo ed esclusivamente che abbiano, che non è poco comunque, che abbiano una buona educazione. No, il Signore ha bisogno di persone che vivono l'amore, non la bontà. Anche perché poi, essendo mutabili, la nostra bontà può lasciare anche il tempo che trova, perché possiamo essere buoni finché piace a noi, poi quando non piace più a noi non siamo buoni. Invece qual è la differenza tra il cristiano e il non cristiano? Il cristiano imita Cristo. Cristo ha continuato ad amare gli uomini anche mentre lo inchiodavano sulla croce. Non è che a quelli che l'hanno inchiodato sulla croce li ha odiati. Non è che ha odiato Pilato perché non lo ha difeso. Non ha odiato quelli che nella folla gridavano crocifiggilo, perché è morto sulla croce anche per Pilato, che non lo ha difeso. È morto sulla croce anche per quelli che gridavano crocifiggilo. È morto sulla croce per quelli che lui ha guarito, che non sono tornati a ringraziarlo e non hanno testimoniato quello che ha fatto per lui. È morto anche per i sommi sacerdoti del Tempio che l'hanno condannato a morte, che hanno izzato il popolo contro di lui. Lui è morto per tutti. E quindi noi dobbiamo imitare Gesù, perché la vittoria di Gesù sta proprio nel suo amore incondizionato e immutabile. Allora, se noi vogliamo vedere la vittoria di Dio manifestarsi nella nostra vita, dobbiamo imparare ad amare come ha amato Gesù, incondizionatamente e disinteressatamente. Noi invece siamo abituati agli amori interessati, che poi non sono amori, quelli. Oppure, se togliendo gli amori, diciamo che siamo abituati solo ed esclusivamente a rapporti che hanno un interesse. Se non c'è l'interesse, non ci interessa neanche avere rapporti con le persone. E questo per un cristiano è assolutamente vergognoso. Non testimoniamo affatto il nostro essere cristiani. Allora così dice ancora il profeta Esaia: allora si aprano gli occhi dei ciechi e si schiudono gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa. Ecco. Questa è la via che noi dobbiamo seguire, la via santa. Se prima questa via noi non ce l'avevamo, il Signore l'ha tracciata per noi. E noi questa è la via che dobbiamo seguire, la via santa. La via santa. su di essa ritorneranno i riscattati del Signore, ecco, che siamo noi, e verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Ecco, allora, se noi vogliamo smettere di essere tristi, di essere afflitti, l'unico modo è seguire il Signore, accettando la salvezza e camminando sulla via santa. Il Signore è il nostro custode, il Signore ci protegge. Noi abbiamo pregato insieme, invocando il Signore nel Salmo, dicendogli: vieni Signore a salvarci, solo Lui ci può salvare, nessun altro ci può salvare. Nessuno ci possono garantire le cose di cui abbiamo bisogno, perché l'unico che può darci ciò di cui abbiamo bisogno, l'unico che può provvedere per noi, che conosce bene più di noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno, è solo il Signore. Allora l'abbiamo invocato, lo dobbiamo ripetere spesso questo durante la nostra giornata, deve diventare veramente la nostra preghiera: vieni Signore a salvarci dalla mentalità di questo mondo, a salvarci dalla corruzione del mondo, a salvarci dagli inganni del maligno, a salvarci delle volte da noi stessi. Perché tante volte siamo noi stessi l'ostacolo a impedire al Signore di entrare nella nostra vita. Nessuno può impedire al Signore di entrare nella nostra vita se non noi stessi. Il Signore è fedele per sempre, ci dice il Salmo. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione. Allora, l'attesa del Signore. Noi sappiamo che fin dall'inizio dell'era cristiana, dopo l'ascensione di Gesù in cielo, i cristiani attendono questo ritorno, perché Gesù ci ha detto che tornerà, ma non ci ha detto quando. Ci ha detto addirittura che l'ora e il giorno la conoscono solo il Padre. Ci sarà qualcuno che non vedrà il ritorno del Signore? No, lo vedranno tutti il ritorno del Signore, perché quando Lui ritornerà, radunerà gli uomini di ogni tempo davanti a Lui. E come ci dice la parola di Dio, come ci dice il Vangelo, Lui separerà le pecore dai capri, così come il pastore li separa. E allora San Giacomo Apostolo ci esorta proprio a essere pazienti fino alla venuta del Signore, sapendo che lungo il corso della nostra vita dovremo affrontare tutte quelle difficoltà, ma questo non ci deve far perdere la speranza che un giorno noi saremo ricompensati se saremo rimasti fedeli al Signore. Questa ricompensa aspetta solo a chi è rimasto fedele al Signore. Il Salmo ci dice che il Signore è fedele, ma la parola di Dio ci invita a rispondere alla fedeltà del Signore con la nostra fedeltà, perché il Signore è sempre fedele. Siamo noi purtroppo che non siamo sempre fedeli. Infatti l'infedeltà che c'è nell'uomo, l'uomo intendo anche la donna, nell'essere umano, è proprio un segno del fatto che non si è fedeli al Signore. Chi non è fedele al Signore non sarà mai fedele con gli altri. Questo mondo immerso nell'infedeltà proprio perché nel cuore degli uomini non c'è il Signore. Solo se c'è il Signore nel cuore degli uomini e se il Signore è il primo posto nella vita, allora noi potremo essere persone affidabili, potremo essere persone fedeli, perché essendo fedeli a Dio, avendo sperimentato la fedeltà del Signore, anche noi ci sentiremo responsabili e non sarà un sacrificio essere fedeli, ma apparterrà al nostro essere, sarà uno degli aspetti di quella nostra identità cristiana, uno degli aspetti dei cristiani, la fedeltà. Fedeltà a Dio, fedeltà alla sua legge e fedeltà al nostro prossimo. Se non c'è Dio nella nostra vita non potremo mai essere fedeli. Prima o poi il nemico riuscirà a spingerci all'infedeltà. Perché quando noi non siamo fedeli siamo deboli. Solo la fedeltà al Signore ci rende forti. La fedeltà alla sua parola, la fedeltà ai suoi comandamenti, solo queste cose ci rendono forti, la fedeltà al Signore. Se non saremo fedeli al Signore, il nemico troverà sempre il modo di farci cadere. E qual è il problema? Il problema è che si può anche fare quello che si vuole, ma chi fa quello che vuole non è vero che è felice, come il mondo ci vuole fare credere. In realtà le persone che fanno quello che vogliono sono persone che rimangono sempre insoddisfatte. L'uomo si edifica solo quando si realizza, e l'uomo si realizza veramente quando è fedele a Dio e quando è fedele al suo prossimo. Se non c'è questa fedeltà nei confronti di Dio, noi saremo sempre degli infedeli, perché prima o poi il nemico riuscirà a farci cadere e non ci impiegherà tanto, non farà tanta fatica, non dovrà sforzarsi tanto, perché chi è infedele è destinato a cadere, chi è infedele è destinato a essere insoddisfatto, chi è infedele è purtroppo è predisposto a fare le peggiori cose per poi vivere nella sua insoddisfazione. Tante volte noi non ci rendiamo conto che questa lontananza da Dio ci porta all'autodistruzione, ci porta proprio all'autodistruzione. E allora San Giacomo Apostolo ci invita proprio a essere pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Quindi anche questo fatto di voler vedere le cose subito e immediatamente è segno di immaturità. È segno di immaturità. Si distingue spesso l'immaturità mentale dall'immaturità spirituale. Sicuramente le cose vanno a pari passo, perché se noi cresciamo spiritualmente, automaticamente anche la nostra psiche raggiunge una certa maturità. Se noi non cresciamo spiritualmente, anche la nostra psiche non raggiunge quella maturità, rimane sempre limitata, rimane sempre incapace di fare le cose giuste, di fare le scelte giuste. Però dobbiamo imparare a essere pazienti, perché la pazienza è un segno di maturità. Chi è frettoloso, chi vuol fare le cose in fretta, chi vuol vedere i risultati in fretta, vuol dire che non usa la logica, perché anche i contadini, come qui ci spiega l'agricoltore, quando loro vanno a seminare, fanno un gran lavoro, fanno un grandissimo lavoro, ma mica il giorno dopo trovano quello che hanno seminato. Come quando si pianta un albero, però se lo pianti grande va bene, ma se lo pianti da piccolo, prima che lo vedi crescere ci vogliono anni, bisogna aspettare per cogliere i frutti. Non è che il giorno dopo che hai piantato l'albero trovi le mele, le pere, eccetera, no, ci vuole il suo tempo, e soprattutto bisogna aspettare la stagione giusta. E così San Giacomo Apostolo con questo esempio ci esorta a saper aspettare la manifestazione del Signore, a saper aspettare i tempi del Signore, a saper aspettare per comprendere perché quelle determinate cose non sono andate come noi ci aspettavamo. Prima o poi la risposta arriva, e dobbiamo essere anche pronti a non ricevere necessariamente la risposta durante il cammino della vita. Può essere che questa risposta la riceveremo o quando incontreremo il Signore di là, o quando la incontreremo, se saremo qui, quando tornerà. Tante volte non ci sappiamo spiegare perché noi abbiamo fatto certe cose, quindi perché dobbiamo per forza pretendere di capire sempre perché il Signore le ha fatte. Tutti noi sappiamo il perché abbiamo fatto certe cose sbagliate nella vita, non ce lo sappiamo spiegare, ci diciamo non so neanche perché l'ho fatto, non è vero o no? Quindi perché dobbiamo pretendere per forza di capire il Signore se tante volte non abbiamo capito noi stessi? Però anche la maturità spirituale ci fa capire questa vera fiducia di Dio, come un bambino che è allattato dalla sua mamma. Non gli chiede alla mamma perché lo allatta, si fa allattare dalla sua mamma. Perché? Perché è il suo nutrimento. Allora quando noi facciamo la volontà di Dio siamo al sicuro, stiamo facendo quello che Dio vuole senza chiederci perché. Gesù nel Vangelo di oggi ci invita con una semplice parola di tornare piccoli. E qui noi leggiamo nel Vangelo che questi discepoli di Giovanni Battista sono stati mandati da Giovanni Battista stesso, attenzione, questo non è poco, questo punto non ci deve sfuggire, sono stati mandati da Giovanni Battista stesso a chiedere se Gesù è quello che dovevamo aspettare o se dobbiamo aspettare un altro. Giovanni Battista sapeva benissimo chi era Gesù, perché lo ha riconosciuto quando lo ha visto arrivare sulle rive del Giordano e ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quello che noi diciamo prima di fare la comunione, quando lo dice il sacerdote, quando ci mostra il corpo di Gesù spezzato, l'ostia spezzata, dice: beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quella frase è la frase che ha detto Giovanni Battista quando ha visto avvicinarsi Gesù alle rive del Giordano, quindi ha riconosciuto benissimo chi era Gesù. Ma perché allora Giovanni Battista, nonostante sapesse che era Gesù, gli ha mandato a chiedere se era lui? Questo ci deve insegnare una cosa: nonostante lui fosse un grande profeta, pieno di Spirito Santo, non si è fidato di se stesso, ma si è fidato di Gesù. Voleva sapere da Gesù stesso se lui aveva visto bene o se si era preso un abbaglio. Quindi neanche un profeta grande come Giovanni Battista era sicuro di se stesso. Impariamo da Giovanni Battista a non essere troppo sicuri di noi stessi, ma a fidarci invece di Gesù, a fidarci di Lui. E Gesù infatti, dopo aver risposto a questi discepoli di Giovanni Battista, dicendogli: andate a riferire a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me. Questa è la risposta che Gesù ha mandato a Giovanni Battista. E poi a un certo punto incomincia Gesù a parlare alle folle di Giovanni Battista, dicendogli che cosa? Che lui è colui del quale è stato detto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Infatti Giovanni Battista si è presentato sulle rive del Giordano a predicare la conversione, a battezzare con questo battesimo di penitenza prima che Gesù si manifestasse. E poi dice una cosa, attenzione: in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista. Quindi Gesù dice che Giovanni Battista è colui che gli ha preparato la strada, che è un grande profeta e che addirittura tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni Battista. Ma aggiunge una cosa: tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Allora, se vogliamo essere grandi davanti al Signore, che non vuol dire grandiosi, vuol dire grandi davanti al Signore, lui ci dice di essere piccoli. Dice: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per avere il posto accanto al Signore noi dobbiamo essere piccoli. E qui bisogna ritornare a quando Gesù ci ha detto: se non ritornerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. E poi con quella frase anche: in verità vi dico, se non nascete di nuovo non entrerete nel regno dei cieli. Questo fatto di essere piccoli, questo fatto di essere come i bambini, si rifà proprio a questo discorso della rinascita, di questo ricominciare a recuperare quello che avevamo perduto. Come? Lasciando l'uomo vecchio e rinascere come uomini e donne nuove. Farsi piccoli non vuol dire nient'altro che accettare questa rinascita spirituale. Allora Gesù dice: più ci si renderà conformi a questa richiesta che io vi faccio, di farvi piccoli, di rinascere di nuovo, e più sarete grandi nel regno dei cieli. Allora, siccome dobbiamo incontrare un bambino che è Dio che si è fatto uomo, per poterci capire bene con Lui, facciamoci piccoli, perché se siamo troppo grandi non riusciamo a capirci come un bambino. Facciamoci piccoli come si è fatto piccolo lui. Gesù non è venuto direttamente dal cielo grande e grosso. Gesù si è fatto uomo, si è fatto bambino. Un bambino che aveva avuto bisogno di essere scaldato, di essere nutrito, di essere accudito da un papà e da una mamma, che sono stati scelti dal Signore per lui, Maria e Giuseppe. Lo facciamoci piccoli anche noi. Così quando ci incontreremo con lui e lo contempleremo nel mistero della sua incarnazione,
saremo in grado di comprenderlo, saremo in grado di capirlo,
saremo in grado di entrare nel suo cuore, di lasciare che lui entri nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.